Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Oggi torniamo a parlare dell'archiviazione di Speranza, soprattutto in virtù del fatto che Francesco Borgonovo e i suoi colleghi stanno continuando ad esaminare le carte dei giudici. È uscito un articolo molto interessante per la verità, dal titolo Verità scientifiche decise a tavolino per salvare Speranza dal processo. E, il politico è stato archiviato in virtù di un circolo vizioso. L'emergenza ha giustificato lo strapotere degli esperti ufficiali e le toghe hanno deciso che solo loro, pur scelti arbitrariamente e spesso in errore, erano credibili. Da alcuni giorni Borgonovo sta esaminando la decisione del Tribunale dei Ministri di Roma che ha decretato l'archiviazione del procedimento penale a carico di Roberto Speranza. Proprio dall'analisi di questi incartamenti è emersa la notizia, della quale abbiamo già dato conto, del fatto che l'ex ministro fosse a conoscenza dell'esistenza di eventi avversi, anche molto gravi e mortali, conseguenti alla somministrazione di prodotti anti-Covid-19. Ma restano ancora da esaminare alcuni punti nodali della decisione del Tribunale dei Ministri, passaggi particolari che a una lettura superficiale possono sfuggire, ma che invece costituiscono il cuore di tutta la questione e che meritano di essere indagati perché forniscono una inquietante anticipazione di quello che potrebbe riservarci il futuro. Il Tribunale dei Ministri fa più volte riferimento a quanto espresso dalla Corte Costituzionale in materia di obblighi e restrizioni sanitarie e per archiviare il caso Speranza ancora una volta fa leva sull'emergenza. Notano infatti i giudici che ogni decisione governativa è stata presa di concerto fra autorità nazionali e sovranazionali, sulla base di quelle che erano riconosciute essere conoscenze ufficiali e condivise, e in nome di un presunto bene superiore. Di fatto, la consulta ha gettato le basi per lo stato di emergenza di domani, qualsiasi stato d'emergenza, nel quale si potrà ripetere lo schema utilizzato per il Covid. Le motivazioni che determinano l'archiviazione di Speranza sono in sostanza l'archetipo che determinerà tutte le archiviazioni future. Ai decisori del futuro basterà dire che hanno fatto quello che gli è stato consigliato di fare dai membri del comitato tecnico-scientifico o dagli organi sovranazionali. Per la consulta, le scelte del duo Draghi e Speranza sugli obblighi vaccinali, con inoculi sperimentali che hanno dimostrato di non riuscire a fermare il contagio e di provocare una vasta gamma di effetti avversi, anche gravi, non sono né irragionevoli né sproporzionate. Tra i tanti circoli viziosi, tra i tanti cortocircuiti della sentenza, il più macroscopico è sicuramente quello che parte dal presupposto, che i sieri fermassero la catena dei contagi. Prego la regia di mandare l'immagine, eccola qua. Questo è un ritaglio che ho preso da Il Foglio, che sicuramente che era assolutamente concorde con i pronunciamenti della consulta. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-Covid-19, si legge nella sentenza numero 14 del 2023. I dati, proseguono i giudici costituzionali, non solo attestano concordemente la sicurezza dei vaccini, ma anche la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus, come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente al marzo-aprile 2021. Eppure, anche senza avere in mano i dati dell'Istat, basandoci sulla semplice esperienza personale di ciascuno di noi, dovrebbe essere oramai chiaro a tutti che i contagi se ne sono bellamente infischiati dei sieri. Tant'è che non solo si è scoperto che la protezione col passare del tempo diventava negativa, ma anche che nemmeno le case produttrici erano in possesso degli studi di trasmissibilità dal momento che il committente, cioè l'Europa, non glieli aveva chiesti. Quindi non si capisce sulla base di quali informazioni la consulta abbia potuto scrivere quelle parole. Jeanine Small, responsabile relazioni esterne di Pfizer, durante un'audizione all'Europarlamento, ha ammesso candidamente che il vaccino Pfizer non era nemmeno stato testato per bloccare la trasmissione. Prego, mandare l'immagine. Eccolo qua, questo è un articolo del Fatto Quotidiano. Pfizer ammette nessun test sui vaccini per stop a contagi. Audizione a Bruxelles, la responsabile commerciale di Pfizer ha detto che il loro vaccino anti-Covid non è stato testato per prevenire l'infezione. Andiamo avanti. Eccolo qui. Lunedì scorso al Parlamento europeo, lunedì scorso chiaramente alla data dell'articolo. Al Parlamento europeo, la responsabile commerciale di Pfizer, Jeanine Small, ha detto che il loro vaccino anti-Covid, il più diffuso nel mondo occidentale, non è stato testato per prevenire l'infezione, anche perché nessuno ce lo ha chiesto e comunque non c'era il tempo. Quindi, anche qui, cioè, la consulta, li ha letti questi articoli di giornale? Ha visto l'audizione della Small? Sulla base di quali dati ha potuto emettere quella sentenza? Ci dovrebbe essere un'altra immagine, eccola qui. È il 24 febbraio 2021 e i responsabili dell'AIFA sono preoccupati per i vaccinati che si stanno contagiando. Questa agenzia intende rappresentare la propria preoccupazione per i casi di positività tra gli operatori sanitari sottoposti a vaccinazione. Ricordate quello che ho letto poc'anzi? No? Che si vedeva, era evidente che, secondo la consulta, che i contagi erano ridotti soprattutto tra gli operatori sanitari. In un documento interno adesso a nostra disposizione, questa è la redazione di Fuori dal Coro, si chiede un monitoraggio su questo fenomeno noto come fallimento vaccinale. L'AIFA scrive a Rezza del Ministero della Salute per informarlo che i vaccinati si stavano contagiando, ma AIFA e Ministero mettono tutto a tacere. 5 mesi dopo, Draghi si sentirà libero di affermare che solo chi non si vaccina può contagiarsi e contagiare, e il 15 ottobre sarà introdotto il Green Pass. Documento interno di AIFA del luglio 2021: non vogliamo spingere sulla vaccinazione degli adolescenti, ma nel frattempo li si convinceva si trattasse di dovere di solidarietà. Bozza del quinto rapporto di sicurezza, sulla sicurezza AIFA: al momento c'è incertezza su reazioni ad esito fatale nei soggetti dopo la seconda dose. Nonostante queste evidenze clamorose, i giudici si sono affidati a vecchi comunicati dell'Istituto Superiore di Sanità, i quali, senza alcuno straccio di dato riscontrabile, asserivano che i vaccini prevenissero l'infezione. Un cortocircuito logico, quello dei giudici, della consulta veramente preoccupante. Ma soprattutto addio al principio di precauzione, che prevederebbe che in assenza di dati certi o peggio ancora di dati qualsiasi, uno si dovrebbe astenere dal decidere di somministrare un prodotto sperimentale, tra l'altro testato in fretta e furia. Sulla base di tutto questo, cioè, veramente è incomprensibile come si possa sostenere la legittimità della vaccinazione coatta. Tutto nasce e finisce con la politica, e in mezzo ci sono dei comitati di esperti scelti dalla politica stessa sulla base di criteri del tutto arbitrari e sulla base di decisioni prese da soggetti sovranazionali, quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricevono donazioni essenzialmente da privati. Quindi voi capite, si tratta evidentemente di un serpente che si morde la coda, di un cortocircuito logico. Si parte dalla politica che sceglie gli esperti che danno i consigli alla politica sulla base di dati del tutto arbitrari o, peggio ancora, sulla base di dati inesistenti, e a quel punto la politica si sente sollevata dalla qualsiasi responsabilità, il tutto timbrato e certificato dalla Corte Costituzionale. Quindi il tutto, mentre in giro ci sono ancora, ci sono le prove che smentiscono le motivazioni addotte dalla Corte stessa, perché non è che la Corte non avesse nel momento del pronunciamento a disposizione questi dati, queste informazioni, perché le inchieste giornalistiche già erano partite, avevano tutte le evidenze per poter, diciamo, fare anche un pronunciamento diverso, anche per poter lasciare spazio ad approfondimenti. E invece hanno preso tutto per buono, contraddizioni come quella in cui giustificano la vaccinazione dei sanitari per evitare di svuotare i reparti. Eppure i reparti dall'inizio del 2022 erano falcidiati da medici che si prendevano il Covid. Nella puntata di Fuori dal Coro del 16 maggio 2023 emerse appunto il documento interno di cui vi avevo reso conto in mano alla redazione della trasmissione, dal quale si evinceva appunto che i responsabili dell'AIFA erano preoccupati per i vaccinati che si stavano contagiando. AIFA nascondeva anche i dati sugli eventi avversi nei neonati. Prego di mandare l'immagine, eccolo qui. Questo è un fotogramma preso dalla trasmissione di Fuori dal Coro. Complessivamente 11 segnalazioni sono relative a 9 bambini allattati al seno, la cui madre era stata vaccinata. Andiamo all'altra immagine. AIFA, togliamo. Quindi c'era la volontà continua, costante di nascondere all'opinione pubblica dati allarmanti, il tutto per evitare di turbare la campagna vaccinale. Quindi enti regolatori, esperti del comitato tecnico-scientifico, politica, è tutto un cortocircuito logico, è tutta una sorta di profezia che si autoavvera, è tutto un castello di carta che si basa su dei fragilissimi presupposti comunque decisi dalla politica. Quindi non si può dire che la politica non era responsabile perché ha deciso la scienza. È la politica che ha gettato i presupposti per quelle decisioni. Quindi la politica è assolutamente responsabile. Sentite cosa diceva Speranza riguardo alla somministrazione dei farmaci nella fascia 5-11 anni e riguardo al rischio di miocarditi.
Sono partita la campagna vaccinale per i bambini, proprio di qualche ora fa il direttore dello Spallanzani chiede di non vaccinare i bimbi 5-11 anni perché non sono socialmente esposti e perché soprattutto, cosa che è confermata anche dalla Pfizer, c'è un rischio miocardite in quella fascia.
Le autorità scientifiche internazionali sono tutte molto chiare e sono favorevoli alla vaccinazione tra i 5 e gli 11 anni. Lo facciamo per proteggere i nostri figli, anche io personalmente sono convinto e vaccinerò i miei figli, e quello che dico alle persone è di fidarsi dei nostri pediatri.
Roba da pazzi, roba da pazzi, roba da pazzi, roba da pazzi. Se andiamo a vedere le statistiche a disposizione, le statistiche soprattutto che circolavano all'epoca, i bambini non rischiavano assolutamente nulla. Non rischiavano assolutamente nulla. La curva dei decessi, la curva delle complicazioni gravi in quella fascia di età era praticamente a zero. Sulla base di cosa si è spinto per la loro vaccinazione? Dov'è il principio di precauzione? Dov'è la bilancia costi-benefici? Come si fa ad assolvere una gestione, una politica così folle e scellerata? Virgolettato, occorre imparare a non rispondere. Non conviene stuzzicare il can che dorme, quindi si mette tutto a tacere. Queste non sono le mie parole, questi erano i suggerimenti che dava in pandemia Anna Rosa Marra, all'epoca responsabile di AIFA. Ve lo ripeto, occorre imparare a non rispondere. Non conviene stuzzicare il can che dorme, quindi si mette tutto a tacere. Capito, consulta? Capito qual è stato l'atteggiamento di quello che voi ritenete essere l'architrave del vostro pronunciamento, vale a dire gli enti regolatori, i cosiddetti scienziati? Sono state tutte decisioni politiche e la decisione politica era che la campagna vaccinale non doveva essere turbata in alcun modo. Tutto a tacere, come nel caso del sequestro disposto dalla procura di un lotto di vaccino AstraZeneca a seguito delle numerose segnalazioni. Il presidente di AIFA, Nicola Magrini, in accordo con Speranza, non solo era contrario al sequestro, ma ha fatto perfino pressioni per fermare il sequestro. Prego, mandare l'immagine. Eccolo qua. Le chiederei, dopo un colloquio avuto con il ministro, di valutare se sospendere temporaneamente la sua richiesta di sequestro. Si legge in un'email inviata al procuratore in data 11 marzo 2021. La giustificazione ufficiale è avere ore di tempo per acquisire ulteriori informazioni al fine di stabilire il nesso causale, quando è noto, tuttavia, che tali indagini richiedono spesso settimane, se non mesi. La procura ne è consapevole e respinge la richiesta, spiegando che non è possibile aspettare, anche perché ci sono stati nel frattempo altri due decessi di persone in giovane età appartenenti alle forze dell'ordine. Lo stesso procuratore avvisa AIFA di un tasso di mortalità anomalo. Il 21 marzo 2022 è la procura di Napoli a chiedere ad AIFA quanti sono i morti accertati dopo il vaccino. AIFA decide di glissare, limitandosi a comunicare il numero dei casi segnalati, senza specificare per quanti di essi c'è una correlazione con il vaccino. Il motivo per cui AIFA glissa è che sa benissimo che il dato pubblico è sbagliato, sottostimato e non aggiornato, e AIFA continua a non aggiornarlo. Eppure, un documento interno di AIFA del 15 giugno 2022 rivela che la percentuale di reazioni avverse al vaccino nel 2021 supera la somma delle reazioni avverse a tutti i farmaci somministrati in Italia nello stesso anno. Un'inversione di tendenza clamorosa rispetto al passato. Ma questo dato non è mai stato pubblicato e non era noto prima che venisse reso pubblico da fuori dal coro. Trasmissione che all'epoca ha fatto veramente un lavoro, meritorio. Quindi, e poi ancora. AIFA ha nascosto reazioni avverse come le paralisi facciali, rimuovendole dai report. AIFA ha impedito l'accesso a ricercatori che chiedevano i dati grezzi, i cosiddetti dati RAF, per paura che emergessero, i numeri reali delle reazioni avverse. AIFA ha cercato di trasformare eventi avversi che chiaramente erano correlabili ai sieri in indeterminati e quindi non più correlabili in alcun modo. E poi c'è stato l'incredibile blocco delle autopsie. Questo è un tweet di Mario Giordano. Incredibile, il direttore generale di AIFA, Magrini, bloccava gli esami delle autopsie dei morti Covid, pure quella del militare Stefano Paternò. I documenti esclusivi stasera a fuori dal coro. Quante vite si sarebbero salvate se non si fosse nascosta la verità? Chi non urla è complice. Quindi, che dire, io non vi ho messo gli spezzoni di trasmissione che ho pubblicato nel tempo, di trasmissione di Fuori dal Coro, per paura che poi YouTube potesse bloccare il video, ma se andate su Telegram e digitate nel motore di ricerca Fuori dal Coro, trovate tutti gli spezzoni di trasmissione nel quale si vedono tutti i documenti citati qui nel mio pezzo per teleragione. Purtroppo, per motivi di tempo, non c'è possibilità di fare tutto e soprattutto per non incappare nel rischio di blocco del video, ma è tutto perfettamente documentato e all'epoca del pronunciamento la consulta aveva a disposizione tutta questa mole enorme di informazioni. Fuori dal coro ha anche svelato le mail interne di AIFA all'inizio della campagna vaccinale, sapevano dell'alto tasso di reazioni avverse segnalate dalle regioni, ma ha scelto di non parlarne. Prego, mandare l'altra immagine. Eccola qua. AIFA sapeva dell'alto tasso di segnalazione degli effetti avversi da vaccino, ma ha deciso di non divulgarlo. La campagna vaccinale doveva procedere spedita e senza intoppi, e pazienza per quelle migliaia di persone che ancora oggi stanno male a causa dell'inoculo. Il secondo scoop di Fuori dal Coro, andando in onda martedì sera, mostra l'inquietante dietro le quinte che si viveva presso l'Agenzia del Farmaco all'inizio della campagna vaccinale. Già dai primi giorni di gennaio 2021, quando i vaccini erano stati messi a disposizione per anziani e fragili, erano giunte notizie di morti post-vaccino dalla Norvegia. Un funzionario propose di stilare una serie di FAQ per tranquillizzare gli anziani, perché la probabilità di osservare un decesso in un anziano vaccinato da poco è elevata. Il direttore di allora, Nicola Magrini, rispose: a me ancora genera un po' di ansia e nervosismo leggerlo, quindi suggerirei di renderlo impeccabile nell'arco delle prossime 48-72 ore. Andiamo avanti. Nel servizio della giornalista Marianna Canè si scopre ad esempio, il 15 gennaio, che i pazienti fragili rientrano nelle popolazioni non studiate. Cioè, ma a me viene da ridere, ma è tutto folle, è tutto completamente senza senso, è un qualcosa di veramente sconcertante. Cose che sappiamo, cose che abbiamo letto, che abbiamo visto, ma ogni volta che uno le va a rivedere ti rendi conto che questo è stato un momento di totale, completa follia collettiva. E la cosa che preoccupa di più è che la maggior parte delle persone in Italia non ha la minima idea di tutte queste informazioni, di tutte queste date, non gli sono proprio arrivate. Andiamo avanti. Pazienti fragili rientrano nelle popolazioni non studiate, come del resto è scritto nel bugiardino della stessa Pfizer. Si stava dando il via libera a vaccinare i soggetti fragili, pur essendo consapevoli che l'efficacia e soprattutto la sicurezza del vaccino non erano state testate. E quando il 18 gennaio le regioni rispondono alla circolare dell'AIFA sulla modalità di compilazione delle schede di farmacovigilanza, arrivano come primi dati dei report inquietanti. La sola Emilia-Romagna avverte di un tasso di segnalazione di 1000 casi su 100.000 dosi, parlando di alto tasso di segnalazione, di dato di segnalazione rilevante. Che cosa fa AIFA? Tali rapporti devono essere utilizzati esclusivamente per uso interno. Raccomandiamo che non vengano divulgati. E che fare con i 2011 casi di reazioni avverse segnalati per il vaccino AstraZeneca? Un colpo di bianchetto e il dato sparisce dal report. Alla luce di tutta questa mole di omissioni, scelte arbitrarie, spesso scellerate, arbitrarietà, come è stato possibile per la Consulta emettere quella sentenza? Lo sanno solo loro. Andiamo avanti con le immagini. C'è poi un secondo aspetto che attiene a quelle che la Consulta definisce le risultanze scientifiche disponibili che giustificavano l'intervento coatto sui medici. Questo era falso, ed era falso già dall'inizio della campagna vaccinale, perché i dati sull'efficacia erano parziali, mentre erano totalmente inesistenti quelli sulla sicurezza. Inoltre si prende la strada dell'obbligatorietà quando mancano altre soluzioni. Nell'aprile 2021, cioè quando il governo Draghi ha operato la stretta sui medici, si conoscevano già l'efficacia delle cure domiciliari, quindi non era affatto vero, come dice la Consulta, che non c'erano altre soluzioni. Quindi la situazione epidemiologica portava a ritenere che la strada della cura si sarebbe potuta scegliere con profitto, come infatti avvenuto in larghi strati della popolazione. Senza dimenticare la beffa, la Consulta ricorda che l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente in questo secondo caso le conseguenze previste dalla legge, della serie: puoi morire di fame. Incredibile. Infine il passaggio in cui si dice che qualora il singolo adempia all'obbligo vaccinale è rivolto proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino, della serie: vi autorizzo io a farmi la puntura, se no perdo il lavoro, però la mia persona è intoccabile. Insomma, non si capisce sulla base di che cosa questa frase, prima ancora che con la giurisprudenza, debba fare pace con la logica. capito? In nome dell'emergenza, al solito, si sacrifica tutto. Anche le misure restrittive della libertà personale, anche la somministrazione di farmaci che possono avere effetti collaterali gravissimi e financo mortali, somministrazione obbligatoria e imposta con il ricatto. Sempre l'emergenza giustificava la concessione di poteri eccezionali e discrezionali a Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico, Istituto Superiore di Sanità e AIFA, i quali, si dice, agivano nell'interesse collettivo, cosa che rende legittima anche le decisioni più dure. Vediamo l'immagine successiva. Eccolo qua, ingrandiamo per favore. Questo è l'articolo di Borgonovo. Fin qui tutto molto triste, ma in fondo non troppo diverso da quanto stabilito dalla Consulta, che è quello che abbiamo visto finora. Ma ecco che arriva il ragionamento più disturbante del Tribunale dei Ministri. Vale a dire, il Tribunale dei Ministri, dopo aver elencato le varie autorità sanitarie nazionali e internazionali, si richiama pure l'EMA e addirittura la Food and Drug Administration, spiega che esse sono le uniche titolate a fornire dati scientifici, i quali non possono in alcun modo essere sostituiti da fonti diversi o da esperti di qualsiasi ordine e grado. Tutto questo per un motivo apparentemente giusto: se non si fa riferimento alle autorità competenti del settore, ci si dovrebbe rivolgersi ad altri studiosi, la cui scelta tuttavia potrebbe risultare arbitraria. Qui però si pone una robusta serie di problemi. Per prima cosa tocca notare che in effetti anche la scelta degli esperti da inserire nel comitato tecnico scientifico è stata in qualche modo arbitraria, così come la scelta dei consulenti ministeriali. Soprattutto però a lasciare sconcertati è il raccapricciante uroboro, vale a dire cortocircuito sanitario evocato dalle corti di giustizia. Provate a riflettere: se gli organismi istituzionali sono gli unici che possono fornire dati, qualora sbagliassero o mentissero, non ci sarebbe alcun modo di contrastarli, perché nessuna altra fonte è ritenuta valida. Quindi tutto il potere resta in mano a quella che Speranza ha più volte indicato come la scienza ufficiale. Come operasse questa scienza e a quali pressioni politiche fosse sottoposta l'abbiamo appreso dalle dichiarazioni dei diretti interessati e da pagine e pagine di inchieste che però non hanno portato a nulla. Siamo quindi di fronte a un gigantesco serpente che si morde la coda. L'emergenza giustifica la concessione di poteri esorbitanti alle istituzioni sanitarie. Queste istituzioni sono le uniche a cui si può e si deve credere, ergo nessuno può metterle in discussione. E se per caso sbagliano, poco importa. L'emergenza giustifica alle azioni più grossolane e comunque esperti esterni che possano mettere in luce eventuali errori non sarebbero comunque presi in considerazione. Quindi voi capite, hanno gettato le basi per l'emergenza permanente. Voi capite a cosa serve lo stato di emergenza permanente. Voi capite a cosa serva il terrorismo mediatico su guerra, su pandemia, su riscaldamento globale. Venite martellati, vi si fa credere che si è in uno stato di emergenza assoluta e che non ci sono soluzioni a buon mercato, che gli stati nazionali non sono in grado di gestire le questioni da solo e che quindi si rivolge alle istituzioni, ci si rivolge alle istituzioni sovranazionali, Commissione Europea, alla NATO nel caso della guerra, e poi c'è la questione del cosiddetto riscaldamento di origine antropico. Bisogna fare presto, fare presto, fare presto, la nostra casa brucia. Quindi vengono prese decisioni dall'alto sulla base di presunte evidenze scientifiche che, guarda caso, sono sempre concordi con le scelte della politica. Passa l'emergenza oppure passa del tempo e si scopre che tutto ciò che era stato deciso sulla base di dati falsi, sulla base di dati acchittati, oppure sulla base di un'emergenza che poi un'emergenza vera e propria non era, e comunque quelle soluzioni si rivelano efficaci e scordammo solo passato. È veramente un cortocircuito logico. In pratica l'intero sistema si autogiustifica, si autosostiene e in caso si autoassolve. Prego mandare l'ultima immagine, eccolo qua, ingrandiamo. Non solo è inquietante da un punto di vista logico, dice l'avvocato Di Lorenzo, che è uno degli avvocati appunto che si è occupato del caso, ma soprattutto è un abominio da un punto di vista giuridico. L'esclusione a prioristica di una prova scientifica in un qualsiasi giudizio di accertamento, sia esso penale, civile o amministrativo, partorisce una decisione parziale e ingiusta, soprattutto se poi l'esclusione è fatta in favore della sovranità ideologica di una parte in causa che il giudice non deve discutere. In questo senso il processo compiace il potere, prosegue il legale. L'abbiamo detto alla Corte Costituzionale, ma nulla, l'unica fonte ufficiale che conta è la scienza di Stato, quella che promana da una delle parti in causa, ossia proprio quella le cui condotte sono oggetto di valutazione. Il resto sarebbe fuffa, la verità storica e scientifica lo sarebbero, anche se a sostenerle sono premi Nobel, illustri ricercatori, cultori, medici e l'intera comunità scientifica indipendente e terza. Addirittura nelle parole del Tribunale dei Ministri, tantissimi esperti, come ad esempio il professor Bellavite, che all'epoca lavorava all'Università di Verona, sono citati come esperti tra virgolette. Roba veramente da pazzi. Andiamo avanti con un tema apparentemente diverso, ma che in realtà è strettamente correlato a quanto visto finora. Abbiamo sempre un tribunale che decide in favore dell'emergenza permanente. Il 9 aprile 2024 la Cassazione ha... Scusate, mi sono perso. Questa invece è una bella notizia, una delle poche belle notizie che ci capita ogni tanto di leggere. Il 9 aprile 2024 la Cassazione ha annullato la radiazione decisa dall'Ordine dei Medici di Milano nel 2017 contro il dottor Dario Miedico. Dottor Dario Miedico è un eroe, è un medico, uno dei pochissimi che non si è tirato indietro. All'epoca le vaccinazioni erano quelle della Lorenzin, Miedico si è battuto strenuamente contro quell'abnorme e ingiustificato numero di vaccini, ha subito veramente un linciaggio mediatico, è stato attaccato, si era arrivata alla radiazione, lui è ricorso in Cassazione e finalmente si è visto dare ragione. Il dottor Miedico è una persona anziana, era preoccupato di non farcela a vedere la fine del suo processo, del suo lungo iter giudiziario. Lui ha detto sempre che avrebbe voluto morire da medico e noi auguriamo sicuramente lunga vita, ma finalmente è stato riabilitato, finalmente è tornato ad essere un medico, sicuramente un bravissimo medico, sicuramente un medico coscienzioso che opera appunto in scienza e coscienza. Andiamo con un paio di ritagli che ho trovato in merito alla questione, prego ingrandire. Ho lottato contro l'obbligo di tutte le vaccinazioni, per questo sono stato radiato dall'Ordine dei Medici di Milano, ha spiegato in una recente intervista. Mi occupo di vaccini da oltre 40 anni e sono da sempre contro l'obbligo vaccinale, perché so che tutti i vaccini possono produrre danni e il vaccino contro il coronavirus si sta verificando come particolarmente pericoloso. Dopo la sospensione dall'albo dei medici nel 2021 ha fatto ricorso ed esattamente 4 anni dopo è arrivata la conferma del provvedimento da parte della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie a cui aveva fatto ricorso. Lui è andato in Cassazione ed ora ha visto riconosciuto il suo diritto ad essere medico. Andiamo avanti, sono anni che si va avanti queste sentenze, queste accuse nei suoi confronti perché lui non poteva permettersi di dire al grande pubblico che si può morire anche da vaccinazione e dunque è stato radiato, è anni che va avanti con gli avvocati, non ha mai mollato, ci ha sempre detto io non mollerò fino alla fine, se pensavano di uccidermi invece mi hanno dato anni di vita perché devo arrivare a morire da medico, la radiazione è arrivata dall'Ordine dei Medici, non dai giudici, sono anni che sta lottando proprio perché verità venga fatta e giustizia venga fatta, e continua nonostante tutto ad aiutare tutti e a lottare perché la gente conosca e sia consapevole di quello che va incontro con le vaccinazioni. Io ho fatto una breve raccolta, ho raccolto 4 titoli, se andate sul web trovate Il Mondo, di giornali che hanno annunciato la radiazione del dottor Miedico. Non c'è un solo giornale mainstream che abbia dato la notizia della sentenza della Consulta. Si sono sbrigati, affrettati a linciarlo, l'hanno sbattuto in prima pagina perché bisognava dire che dire certe cose provocava la radiazione, bisognava fare terrorismo nei confronti degli altri medici. Non un solo giornale ha dato conto della riabilitazione del povero dottor Miedico. Vaccini, medico radiato da Ordine di Milano, presenterò ricorso, firmatario lettera, esprimeva perplessità sui vaccini. Andiamo avanti. Quotidiano Sanità, radiato dall'Ordine di Milano, il medico Novax, Dario Miedico, che replica e caccia alle streghe. Andiamo avanti. La Stampa, Covid, radiazione confermata per il medico Novax, Dario Miedico, ricorro in Cassazione. Camice bianco, finito sotto accusa per posizioni critiche espresso verso le vaccinazioni, non può più esercitare la professione ed è stato definitivamente cancellato, definitivamente un par di palle, cancellato dagli elenchi iscritti. Andiamo avanti. Eccolo qua, Viaccini, un altro medico scettico, radiato. Dario Miedico firmò lettera all'Istituto Superiore di Sanità. Presenterò il ricorso, non sono contro. Non esiste una sola parola da parte di tutti questi giornali che lo hanno linciato gratuitamente per comunicare la riabilitazione del dottor Dario Miedico. I giornali, i giornalisti fanno veramente schifo, sono perfettamente funzionali al sistema, creano il terreno di coltura perché arrivino le sentenze del Tribunale dei Ministri della Consulta. Esiste una preoccupante saldatura tra potere, magistratura, propaganda. Ricorda esattamente le atmosfere più cupe del secolo scorso. Quando questi elementi si allineano, il potere diventa assoluto e per il cittadino non v'è via di scampo, non c'è possibilità. Il potere si autogiustifica da solo. La giustizia non interviene, la stampa applaude. Andiamo all'altra notizia, che era quella che vi dicevo prima, un altro pronunciamento fanatico dei giudici, un altro pronunciamento che si basa esclusivamente sulla narrazione dominante. Abbiamo anche, voi non lo sapevate, le nonne di Greta. La CEDU, la Corte Europea dei Diritti per l'Uomo, dà ragione a 2500 anziane svizzere, il troppo caldo impedisce di vivere. In Svizzera, cioè troppo caldo impedisce di vivere in Svizzera, c'è presente il clima in Svizzera, pensate le nonne che vivono in Africa, pensate alle nonne che vivono nel sud-est asiatico, qui in Svizzera è impossibile vivere e i giudici gli danno pure ragione. Per la prima volta la lotta anti-climate change è riconosciuta come un diritto umano. Io veramente non ho parole. Accolto il ricorso delle donne anziane per il clima, per la prima volta nella storia si dimostra la correlazione tra azioni politiche e danni alla salute. Greta in aula è il primo passo. Come per la pandemia, anche in questo caso ci troviamo di fronte a una sentenza prettamente ideologica. È l'ennesima dimostrazione che è impossibile uscire dal paradigma dell'emergenza permanente per via giudiziaria. C'era chi diceva bisogna fare questo, bisogna fare questo, bisogna andare davanti ai giudici. Noi ci scordiamo che i giudici sono un potere e uno dei poteri più forti. Il potere giudiziario va contro il potere politico solo se c'è uno scontro di poteri ad altissimo livello e c'è un tipo di potere che aizza il potere giudiziario contro l'altro potere che deve essere scalzato, ed è esattamente quello che è avvenuto in Italia durante Mani Pulite, creando il mito dei giudici come strumento del popolo contro il potere. Non è mai stato così. Quei giudici all'epoca ricevettero i dossier d'oltreoceano per fare fuori una classe politica che oramai non era più funzionale al potere d'oltreoceano, anzi era diventata dannosa, anzi era diventata ingombrante e quindi andava scalzata. Oggi noi vediamo una perfetta saldatura tra la magistratura, il potere, quello gigantesco, quello colossale, quello sovranazionale, quello dell'emergenza permanente, e la saldatura è anche con il potere della propaganda, e tutti questi tre poteri si giustificano l'uno rispetto all'altro. Quindi dicevamo, è l'ennesima dimostrazione che è impossibile uscire dal paradigma dell'emergenza permanente per via giudiziaria. Almeno fino a quando il potere costituito sarà saldamente in mano, avrà saldamente in mano il pallino nelle narrazioni dominanti e il monopolio degli organi di propaganda, degli spazi e dei mezzi per diffonderla, perché alla fine qualsiasi mozione di buonsenso si schianterà contro il muro dei giudici politicizzati e resi fanatici e indottrinati dal pensiero unico. Il caso che vi ho mostrato in apertura, vale a dire quello di Speranza, e questo dei giudici che hanno dato ragione alle nonne di Greta, ne sono esempi lampanti. Andiamo avanti, la prossima immagine. Sentenza storica e vittoria a metà per gli attivisti del clima a Strasburgo. Per la prima volta nella sua storia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, ha emesso un verdetto sul cambiamento climatico e condannato un paese, la Svizzera, per non aver protetto i propri cittadini. Ma dai, ma veramente. Contrastando in modo efficace gli effetti negativi del riscaldamento terrestre. La Svizzera deve contrastare gli effetti negativi del riscaldamento terrestre. Il ricorso delle nonne svizzere. I giudici hanno dato ragione alle ricorrenti dell'associazione svizzera Klimansignorinnen, ovvero le nonne svizzere, data l'età media over 70, che hanno accusato il governo elvetico di aver violato i loro diritti umani non impegnandosi abbastanza rapidamente per affrontare la febbre della terra. Ci doveva pensare il governo svizzero, capito? Non gli Stati Uniti, non la Cina, non l'India, no? Che ammesso che significhi qualcosa emettono circa il 60% delle emissioni globali, ci deve pensare la Svizzera, e un qualche tribunale di fanatici esaltati gli ha dato pure ragione. In particolare la CEDU ha stabilito la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo riguardante il rispetto della vita privata e familiare, ma esclusa la violazione dell'articolo 2, ovvero il diritto alla vita, purtroppo. Andiamo avanti. Perché questa sentenza è importante? La sentenza è vincolante e segna un precedente giuridico importante che potrebbe d'ora in poi dare la linea, anche da un punto di vista legislativo, ai 46 paesi membri del Consiglio d'Europa. Avete capito come agiscono questi? Questi vanno proprio a colpire le basi e a rifondarle di sana pianta per poi costruire i loro alberi dialettici, per poi costruire, per disegnare le società del futuro basandosi poi su norme acquisite. È però anche una mezza sconfitta per gli attivisti climatici, soprattutto per i giovani. La Corte infatti ha respinto come irricevibile il ricorso più importante, quello dei 6 ragazzi portoghesi che avevano denunciato ben 32 paesi europei per l'inefficacia delle loro politiche contro il cambiamento climatico. Respinto anche il ricorso dell'eurodeputato francese Carrien. Andiamo avanti. La decisione della CEDU è solo l'inizio delle controversie sul clima, assicura Greta. Thunberg ha corso a Strasburgo per dare sostegno agli altri attivisti climatici. Greta ricompare dopo essere sparita per le sue posizioni su Gaza, ma riappare marginalmente. Questo è solo l'inizio del contenzioso sul clima. In tutto il mondo sempre più persone stanno portando i loro governi in tribunale. In nessun caso dobbiamo tirarci indietro, dobbiamo lottare ancora più duramente, perché questo è solo l'inizio di una nuova lotta. È inutile portare i governi in tribunale per questioni che attengono il contrasto del potere globalizzato, vedi sulla pandemia, vedi sulla guerra, vedi appunto sul riscaldamento climatico, perché i giudici sono tutti dalla parte del potere, sono tutti fortemente ideologizzati, almeno non tutti, la maggior parte, e quindi sarà veramente difficile spuntarla in tal senso. Abbiamo visto prima la sentenza della Cassazione sulla pandemia. Si basa esclusivamente sulla propaganda dominante e sulle scelte fatte dalla politica. Andiamo avanti con le immagini. Nel giorno in cui il Servizio Meteorologico Europeo Copernicus certifica che marzo appena concluso è stato il decimo mese consecutivo più caldo di sempre, si apre dunque una nuova fase nella lotta contro il riscaldamento climatico, quella dei tribunali. Gary Linston, avvocato senior Global Legal Action Network, che ha sostenuto i ricorsi, ha aggiunto: le sentenze di oggi contro la Svizzera costituiscono un precedente storico che vale per tutti i paesi europei. L'Europa è un lager, l'Europa è un laboratorio politico, l'Europa è interamente sotto il controllo anglosassone dal punto di vista ideologico, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico e finanziario. Siamo una colonia, siamo stati completamente annessi. Ciò significa che tutti i paesi europei devono rivedere urgentemente i propri obiettivi in modo che siano basati sulla scienza, scienza quella ufficiale ovviamente, come nel caso Speranza, e allineati a 1,5 gradi. Questa è una vittoria enorme per tutte le generazioni, ammesso e non concesso che tutte queste politiche sugli 1,5 gradi funzionano, ammesso e non concesso se lo facciamo in Unione Europea funzioni e valga per tutto il mondo, quando noi, ammesso che significhi qualcosa, concorriamo alle emissioni per il solo 14%, l'Italia, ricordo, 1,4, ammesso che significhi qualcosa. Non voglio neanche sapere quanto emette la Svizzera, dove è stata emessa questa sentenza folle, farneticante. Se l'avessimo visto in un film di fantascienza distopica 50 anni fa, 30 anni fa, che le nonne di Greta vincevano una roba del genere, avremmo pensato che il regista e gli sceneggiatori fossero folli e saremmo usciti alla metà del primo tempo. Andiamo avanti con l'ultima slide in merito a questa notizia. C'era? Non c'era. Quindi, come dicevamo, quando la magistratura si allinea al potere politico è la fine della democrazia, e lo abbiamo visto nel secolo scorso, come lo dicevamo, e lo vediamo anche oggi, sempre in Germania. Ieri vi abbiamo reso conto del divieto d'ingresso e financo di videoconferenza per Yannis Varoufakis in Germania per colpa delle sue parole sulla Palestina. Sembra assurdo, ma la Germania ha vietato a Varoufakis di entrare nel paese, di prendere parte al congresso per la Palestina, anche semplicemente in videoconferenza. Cioè, voi vi rendete conto? Cioè, mettete in fila tutte queste cose che vi sto dicendo oggi, no? Cioè, ma che quadro emerge dell'Europa, no? Quel giardino fiorito di Borrell, no? Vi ricordate? Ebbene, dopo 43 giorni trascorsi negli ospedali di Gaza come volontario di Medicine Sans Frontières, il medico palestinese del Regno Unito, Ghassan Abu Sitta, a terra a Berlino per portare la propria testimonianza alla conferenza sulla Palestina, ma viene bloccato in aeroporto e interrogato per 3 ore e mezza. Questo avviene in Germania, questo avviene a Berlino, questo avviene in Europa, non solo. A Ghassan viene intimato di non prendere parte all'evento neppure tramite collegamento, pena una multa salata. Questi sono nazisti. Questo è il nazismo. Questo è praticamente, c'è presente i negativi, no? Della fotografia. Noi avevamo il nazismo, questo è esattamente il negativo del nazismo. Quello che era nero è diventato bianco, quello che è bianco è diventato nero. Vediamo un attimo l'immagine che vi ho preparato. Eccolo qua, questo qui è preso dal movimento di Varoufakis, che ha un proprio sito, DM25 e Mera25 condannano il governo tedesco per aver vietato il congresso palestinese a Berlino. Andiamo avanti. Ecco qui, prego ingrandire. La polizia, cioè, vi rendete conto? La polizia ha fatto irruzione nell'edificio e ha interrotto l'erogazione dell'elettricità durante la proiezione di un video di un medico di Médecins Sans Frontières che ha operato per 43 giorni a Gaza, un eroe, medico palestinese specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva. A Ghassan Abu Sitta era stato negato l'ingresso in Germania all'aeroporto di Berlino. Durante gli orrori dei bombardamenti israeliani su Gaza, Abu Sitta ha trascorso 43 giorni a Gaza con Médecins Sans Frontières lavorando all'ospedale Al-Shifa. Ricordiamo Ghassan per la forte denuncia contro Israele quando l'ospedale Ali Arab di Gaza, nel quale lavorava, venne bombardato. Oggi, atterrando, cioè nel giorno in questione, atterrando nel Regno Unito, il medico condanna la Germania quale complice del genocidio in atto, così come denunciato dal Nicaragua di Ortega presso la Corte dell'Aia. Il suo video è un atto di coraggio che interviene a risollevarci da tutta l'oscurità nella quale siamo immersi. Forse nessuno riuscirà a salvare questo mondo, ma uomini come lui indicano la via perché accada quel che accada, sia fatta salva la nostra dignità e integrità in quanto esseri umani. Questo è un post sul canale Telegram della carissima amica Fiorangela Altamura che mi ha e ci ha informato di questa notizia gravissima. Se andate sul suo canale Telegram, trovate anche il video di denuncia del medico palestinese. Voi capite che tutto questo è completamente folle, tutto questo non ha senso. Questo avviene in Europa, nella democratica Europa, in Germania, il paese più popoloso fino ad ora considerato un faro dell'Unione, nel silenzio più totale di media, intellettuali, politici e di magistrati. La china che abbiamo preso temo sia irreversibile. Il fanatismo, la superbia, la cupidigia hanno preso il sopravvento sulla ragione. Proprio l'altro giorno stavo vedendo un video di Barbero che trattava dell'inferno. Ricordate le tre fiere di Dante? La lonza, il leone e la lupa, che rappresentano lussuria, cupidigia e superbia, che vengono scacciate da Virgilio, che rappresenta la ragione, la logica, il buonsenso. Purtroppo siamo nel mezzo di una selva oscura e non vi è nessun Virgilio all'orizzonte. Io ringrazio tutti per avermi seguito fin qui. Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tele Ragione, e vi invito, come sempre, se vi piace quello che facciamo, a sostenerci. Grazie a tutti e una buona giornata.